Ce l'abbiamo qua, voi direte Frank Energy, no, l'abbiamo annunciato prima, abbiamo Gaudiano e siamo felicissimi. Come stai?
Io molto bene, molto bene, sono molto felice di essere qua, soprattutto perché ho sempre ascoltato questa radio e trovare questa situazione della redazione così in movimento, cioè prima ero seduto su un divanetto e vi stavo guardando mentre eravate...
Ci spiavi.
Sì, è bellissimo.
Sì, siamo in crescita, quindi sta succedendo di tutto. Molto benvenuto bello. Nella giungla. Normalmente chiedo agli ospiti di geolocalizzarsi, è molto facile, sei accanto a me, quindi in questo caso non te lo chiedo. Però abbiamo già chiacchierato un po' prima dell'intervista, questa è la parte bella. Partiamo dall'attualità e poi dopo andiamo un po' a scavare qualcosa. Partiamo dall'ultimo fiore.
Sì, è un album che ho scritto praticamente alla fine di un percorso importantissimo, che è stato quello di Sanremo, dove però io chiaramente finito quel momento in cui, come ti dicevo prima, ero sprovvisto di un album perché è successo tutto molto in fretta.
Tu sei andato a Sanremo con Polvere da Sparo.
Sì.
Pezzo che oltre ad aver vinto era proprio un pezzo che è fortissimo. Quindi trascinato per i capelli dalla forza della canzone, senza avere il marketing dietro, perché normalmente uno va
sì,
a Sanremo
c'era
pure
una
con le
struttura,
felpe, no?
Esatto, però c'era una struttura in realtà molto, se vogliamo, sotto un punto di vista discografico, molto più artigianale.
Sì.
Per quanto poi quando sono arrivato lì, insomma, non, il mio team non mi ha fatto mancare niente, assolutamente.
Salutiamo il tuo team che è dall'altra parte,
esatto,
del vetro.
Dall'altra
ciao
parte
team.
C'è Alessio Ciannella, che è il mio manager, ma è anche il mio produttore discografico, sia la persona che ha personalmente investito nel mio progetto. Così come si faceva una volta, sai, il ricco produttore discografico col sigaro.
Lo vedo in difficoltà.
Però lui non è così. Lui in realtà è più in forma di me e gioca a tennis.
Infatti, è vero. Stavo per intervistare lui.
Dovrebbe essere lui la star in realtà. Però...
No, bello questo. Si vede che avete un rapporto non da artista discografico vecchio stampo. Non è che voglio dire che tutti i discografici sono delle bestie. Però sicuramente in passato si era creata un po' una cortina con gli artisti. In questo caso l'avete un po' abbattuta. E dicevi che questo forse è stata la tua marcia in più a Sanremo.
Assolutamente sì, perché siamo andati in modo più, sicuramente più spensierato rispetto ad altre realtà. Io non avevo un background di musica suonata in giro con un progetto discografico, venivo dal teatro.
Tu quindi... venivi dal teatro, quindi non ho capito, era tipo il primo, il terzo, cioè uno dei primi live quelli all'Ariston?
Con il mio progetto discografico sì, c'erano stati dei live, cioè c'era stato l'esibizione durante Ama Sanremo, che è il contenitore immediatamente precedente,
certo,
all'Ariston, e dopo aver vinto Ama Sanremo sono passato all'Ariston. Così
lo sai che questo è molto sconsolante per tutti gli artisti che suonano per 20 anni, si ammadano, però la musica è così, va affiammata, è giusto.
Però credo che insomma la mia strada mi abbia portato lì. Sono passato attraverso altre cose, però non
attraverso il teatro. Lo stavi raccontando?
Sì,
no?
Sì, il teatro è stato il mio primo amore sotto il punto di vista dello spettacolo. E quando ho messo piede per la prima volta in un teatro nella mia città, a Foggia, nel Teatro del Fuoco, ho capito che quella sarebbe stata la mia vita.
Il Teatro del Fuoco, cioè una figata pazzesca.
Sì, e da lì poi con una compagnia amatoriale del mio territorio ho sperimentato il teatro, il musical, perché io suono, canto, recito, insomma cerco di avere più canali espressivi, sì. E la scrittura è sempre andata avanti di pari passo con questa cosa, avendo sempre una chitarra dietro nei miei vari spostamenti, ho cercato di maturare anche sotto quel punto di vista, fino a quando poi è successa una cosa drammaticamente importante nella mia vita, che è stata appunto la perdita di mio papà, che mi ha fatto scrivere questa canzone, ed evidentemente la canzone poi ha parlato per me.
Guarda, la canzone mi ha ricordato un caro amico personale, ma anche della trasmissione, che è Tricarico, che ha raccontato,
certo,
in modo completamente diverso però la perdita del padre.
Uh-huh.
Ho trovato la stessa onestà nel raccontare un dolore così forte e anche così personale, per cui sono molto contento che ogni volta, ogni qualvolta un artista riesca a tirar fuori questa onestà, poi le cose girino. Anche Francesca ha avuto un successo eclatante, anche tu insomma hai vinto Sanremo e ti è partito tutto quanto. Una domanda inglese, molto britannica, ti sei cagato sotto a cantare all'Ariston?
Allora, io diciamo tra i miei colleghi dell'ambito teatrale sono abbastanza famoso per essere quello che tranquillizza gli altri, nel senso che non vivo l'ansia.
Ah, okay.
Cioè io l'ansia non so proprio dove sia di casa.
Fantastico.
Vivo l'adrenalina del palcoscenico,
è
che
diverso,
è una cosa diversa.
Certo.
però non vedo l'ora di fare, cioè mi piace così tanto quello che faccio che vorrei arrivasse prima in realtà.
Tu volevi cantare prima della pubblicità?
Sì, tra l'altro mi hanno fatto aprire il festival, quindi sono stato il primo
a rompere
di tutto.
Il ghiaccio,
ho cantato Polvere da Sparo la prima serata, prima di ogni big, prima di qualsiasi presentazione è partita la gara delle nuove proposte.
C'è gente che sta infartando mentre dici questo, invece tu eri sereno,
ma perché ero focalizzato sulla storia, su quello che dovevo raccontare. Era un momento importantissimo per me, perché non stavo portando semplicemente una canzone, ero anche in connessione con la mia famiglia, con tutto quello che avevo da dire. Cioè era un momento che trascendeva dall'ansia di quel momento. Cioè era così importante quello che stavo andando a dire che l'ansia è arrivata dopo, paradossalmente, quando poi è finito tutto, si sono spente le luci e ho dovuto fare i conti anche con il peso delle aspettative, con la discografia, cioè ho capito che c'è un sistema in cui la gente comunque è in competizione. Io non sono per niente competitivo e questo è un altro punto a mio sfavore.
Non dovrebbe esserci nella musica, uno se no sceglie di fare sport, invece hai ragione, c'è molta competizione.
No, io penso spesso a Ed Sheeran, che dice che lui odia andare ai premi, tipo agli MTV Awards, perché è un posto super competitivo dove tutti si odiano e sperano che l'altro cada e si fanno gli sgambetti. Io sono un po' così, cioè sono un po' che voglio suonare e basta, sostanzialmente.
Tananai ha detto che quando ha cantato ha avuto una sensazione durante l'esibizione, poi rivedendosi, nel caso di Tananai non il tuo, è stato un disastro.
Sì.
Tu non sei stato un disastro, però voglio sapere se rivedendoti le sensazioni sono state diverse rispetto alla concentrazione di cui hai parlato prima.
Allora, la prima serata ero molto concentrato e questa concentrazione secondo me mi ha un po' irrigidito sotto un punto di vista emotivo, e tenendo conto che lì non c'era il pubblico, quindi io dovevo focalizzarmi sul fatto di far arrivare le cose al di là delle telecamere, no? Nelle case delle persone, come si dice in linguaggio televisivo, Pippo Baudesco.
Esatto,
diciamo.
Stavo pensando molto agli 80, però vabbè.
E invece la finale, la serata della finale, ero molto più sciolto perché ho detto vabbè dai ragazzi, io il mio l'ho fatto, secondo me come va sono a Sanremo, dai, cazzo me frega.
Mi voglio fare i cazzi tuoi. La prima persona che hai chiamato dopo aver vinto?
La prima persona che ho chiamato dopo
non i messaggi che hai ricevuto che saranno stati umiliati. Tu chi hai chiamato?
Chi ho chiamato? La prima persona che ho chiamato forse la mia ragazza. Cioè o la mia ragazza o mio fratello. Però no, credo che mio fratello, siccome mio fratello ha vissuto con me emotivamente la cosa proprio in modo molto empatico, può essere che in quel momento stesse tipo in lacrime davanti a te.
Affranto.
Quindi credo che forse la primissima persona che ho chiamato è stata la mia ragazza.
Beh, giusto, giusto. L'ultimo fiore non è soltanto un disco, ma è anche un tour. Chiacchieravamo prima, lo dicevamo, un tour che partirà dopo l'estate. State serene, fate i tuffi, fate i bagni. Dopo
poi arriva Gaudiano.
Poi arriva Gaudiano.
Partirà dalla mia città, da Foggia, il
24. Non dal Teatro del Fuoco.
Non dal Teatro del Fuoco, ma sempre da un teatro. Okay. Proprio perché io sono nato in un teatro a Foggia, artisticamente. E partirà dal Teatro Umberto Giordano, che è il cuore è come se fosse un po' il nostro piccolo ente lirico, che poi non c'è un ente lirico, però è la sede delle esibizioni del nostro conservatorio, è anche un po' un centro culturale il Teatro Umberto Giordano, quindi mi piace partire da lì anche per poter ringraziare la gente della mia città che finalmente vedo, perché non ho mai cantato dopo Sanremo a Foggia, per esempio.
Beh, ovvio, perché è partito tutto, infatti.
Esatto. E quindi il 24 settembre al Teatro Umberto Giordano, poi ci sarà una data ai Magazzini Generali importante a Milano il 30 ottobre e il 3 novembre finalmente arrivo a Roma, che io ci ho vissuto 5 anni e mezzo a Roma, quindi
ti volevo dire ti vengo a vedere, ma il 3 novembre è il mio compleanno, quindi
devi festeggiare diversamente.
Oppure potrei regalarmi il tuo concerto.
Assolutamente.
Messaggio in codice per mia moglie: regalami il concerto di Gaudiano.
È già, guarda come se fosse fatto.
è fatto, il regalo è fatto. E non molli parallelamente il teatro.
No, assolutamente. Infatti, in un periodo diciamo antecedente a Sanremo, nel 2019, io faccio questi provini per la Compagnia dell'Arancia, queste audizioni, questo open call, dove la Compagnia dell'Arancia cercava dei cantanti che non fossero solo dei cantanti attori, ma che sapessero suonare anche uno strumento. E io, conoscendo molto bene, diciamo, gli ambiti del teatro musicale di Broadway, capisco subito che si tratta di un open call per Once, che è un grandissimo spettacolo scritto con le musiche di Glenn Hansard, che è un musicista irlandese folk che io adoro, e che racconta una storia meravigliosa di questo musicista che non crede nelle sue canzoni e continuo a fare una vita un po' così da lavoro in un negozio di riparazioni di aspirapolveri e incontro una persona che però gli cambia la vita e gli dice no, cazzo, devi credere nella tua musica. E mi sono innamorato di quello spettacolo e a un certo punto è arrivato in Italia, portato dalla Compagnia dell'Arancia, e ho detto ok, devo fare questa
audizione. Lo devo fare, certo.
E sono andato a prendermi questo ruolo con tutte
Madonna,
le mie forze.
La sicurezza di questa, secondo me vincerebbe anche in Champions, tipo lo metti centravanti, devo fare gol e fa gol, anche questo.
E quindi adesso dal Teatro San Babila di Milano partirà la tournée di Once, finalmente saremo un mese al Teatro San Babila di Milano, perché Milano è una piazza importante per quanto riguarda il teatro musicale, e poi andremo in tournée in tutta Italia.
E anche lì a Roma ti verremo a vedere.
Sì, stiamo ancora valutando il teatro giusto, perché è uno spettacolo un po' intimo, però ci verremo.
Ti darò qualche dritta, perché ne conosco parecchi, ma microfoni spenti.
Okay.
Questa è la giungla, è Bagheera, ti chiedo una prova attoriale importante, un bel ruggito da pantera.
Un ruggito da pantera?
Non è facile.
Perché la pantera non è poi così...
Non è grossa come il leone. Infatti,
no.
Provaci.
È un po' più felina, un po' più felina la pantera.
Fantastico, questo di Gaudiano Bussoletti, Il Ruggito, un pezzo clamoroso che spopolerà. Ti sei prestata questa minchiata, adesso rialziamo il livello di qualità salutandoti e ascoltando il tuo ultimo singolo, però lanciatelo da solo perché sai fare tutto talmente bene, poi sei sicuro, quindi adesso conquisto Radio Cusano Campus.
Va bene, allora adesso conquisto Radio Cusano Campus con il mio ultimo singolo, L'Ultimo Fiore.